Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Quando parliamo di investire, di fare quindi un pack in ETF, c'è una cosa che diamo sempre per scontata, ovvero che tu investa ogni mese, per anni, senza mai fermarti. Ma nella realtà, spesso non funziona così. L'altro giorno stavo infatti parlando con un mio amico che non vedevo da un po' di tempo e mi fa: sai Lorenzo, ho iniziato ad investire con un piano di accumulo in ETF. Io ovviamente cosa gli potevo dire? Ottimo, come sta andando? Mi fa: bene, bene, anche perché ovviamente negli ultimi 2 anni i mercati sono praticamente solo saliti. Poi però si ferma un secondo e aggiunge: c'è però un solo problema. E io gli faccio: che problema c'è? Devo comprare casa e quindi devo smettere di versare per un po' di anni. E di conseguenza mi fa: ho paura di vanificare tutto. Da quella conversazione mi è quindi sorta una domanda. Fermarsi ha sicuramente un impatto, ma quanto costa davvero smettere di investire per qualche anno? Perché la situazione del mio amico può capitare davvero a tutti, o per scelta, o magari anche per necessità, o semplicemente perché la vita cambia rispetto a quando siamo partiti. Oggi voglio quindi provare a rispondere a questa domanda, numeri e dati alla mano. Ciao a tutti, io sono Lorenzo e bentornati sul canale di Just ETF. Per rispondere in modo sensato a questa domanda, ho cercato di fare una serie di simulazioni. Da un lato ho preso un classico pack, quindi 500 euro al mese investiti per 30 anni su un indice globale come l'MSCI World. Dall'altra parte ho invece introdotto uno shock, ipotizzando che a un certo punto del percorso l'investitore smetta di versare per 5 anni e poi riprenda normalmente. In tutto ciò ho ipotizzato che il capitale già accumulato resta comunque investito nel mercato. Ripetendo poi questa simulazione su tantissimi periodi storici diversi, emerge un risultato abbastanza ovvio, ovvero che in media fermarsi ha un costo, non sempre enorme, ma quasi mai nullo. E soprattutto il risultato finale diventa molto più incerto. Per capire meglio cosa succede, immaginiamo però 2 scenari. Il primo è quello di Andrea. Andrea si ferma infatti durante un fortissimo bull market tra il 2009 e il 2014, anni di ripresa esplosiva dopo la crisi finanziaria del 2008. Giusto per farti capire l'entità del rialzo, da quando ha smesso di investire, il prezzo del suo ETF non sarebbe infatti mai più ritornato a quei livelli. Fermandosi in quel periodo, Andrea non ha versato 30.000 euro nel suo pack, ma soprattutto si è perso 5 anni di mercati che correvano. Il secondo caso invece è quello di Laura. Laura si ferma tra il 2000 e il 2015, in piena fase di crisi e lateralizzazione del mercato. Il mercato quindi, essendo stato in rosso o comunque quasi fermo, quando poi riprende ad investire, i prezzi sono più o meno gli stessi ai livelli di prima. Nel periodo in cui non ha investito, non ha potuto quindi mediare il prezzo di carico durante il crollo, ma non si è persa però nemmeno i forti rialzi. È come se, diciamo, dopo 5 anni di attesa fosse ripartita più o meno dallo stesso punto in cui si era fermata. Da un lato quindi Andrea, che si è fermato durante uno dei bull market più forti della storia, si è perso anni di crescita esplosiva. È vero. Ma Laura, fermandosi durante la crisi, ha rinunciato alla possibilità di mediare il prezzo di carico nei momenti migliori per farlo. Quelli in cui, diciamo, i prezzi sono più bassi e ogni euro investito compra più quote. 2 penalità diverse, ma sorprendentemente simili nel risultato finale. La prima lezione, quindi, che ci portiamo a casa da questi 2 esempi è che a posteriori è tutto evidente, ma a priori non sappiamo nulla. Non sappiamo quando arriverà una crisi e non sappiamo quando arriveranno gli anni migliori. E quindi ogni interruzione non fa altro che introdurre un elemento di causalità che non puoi controllare. Detto questo, la cosa più importante che emerge dai dati è però un'altra. Guardiamo ora i numeri con attenzione. Se infatti ti fermi per 5 anni versando 500 euro al mese, fisicamente ti rimangono in tasca 30.000 euro. Questi sono soldi che non hai messo nel mercato e fin qui è abbastanza ovvio. Ma c'è però un aspetto molto più sottile e molto più costoso, Infatti, quei 30.000 euro che non hai versato non sono solo 30.000 euro persi, sono 30.000 euro a cui è tolto il tempo di lavorare per te. Ma facciamo un esempio concreto. Immagina infatti di prendere quei 30.000 euro e di metterli sotto al materasso per 25 anni. Alla fine hai ovviamente ancora 30.000 euro. Ora immaginiamo però di investirli e lasciarli lì, fermi, per 25 anni al 7% annuo. Quegli stessi 30.000 euro diventano così oltre 160.000 euro. Ecco quindi che il vero costo di una pausa all'inizio del percorso non sono solo i 30.000 euro che non hai versato, sono invece i 130.000 euro di crescita che quei soldi avrebbero potuto generare se avessero avuto tutto quel tempo davanti. E il punto chiave è proprio questo, ovvero il tempo. Se ti fermi all'anno 5, stai togliendo a quei soldi 25 anni interi per moltiplicarsi. Se ti fermi all'anno 25, invece, quei soldi avrebbero avuto comunque solo 5 anni davanti a loro. Il danno, nel secondo caso, è di circa 12.000 euro, quindi molto più contenuto. Stessa pausa, stesso importo, non versato, ma un costo completamente diverso, semplicemente perché cambia quanto tempo manca al traguardo. Però attenzione, perché questo ragionamento vale solo se quei 30.000 euro li tieni fermi sotto il materasso. Se invece li usi per ridurre il mutuo della casa, ad esempio, stai comunque facendo lavorare quei soldi, solo in modo diverso. In altre parole, risparmiare interessi su un mutuo al 4% in modo certo e immediato non è ovviamente la stessa cosa che investire sul mercato a una media storica del 7%, ma è molto diverso comunque dal non fare nulla. In certi casi, quindi, interrompere il PAC per comprare, ad esempio, casa può comunque essere una scelta finanziariamente razionale, non solo un sacrificio. A questo punto so già cosa starei pensando. Ok Lorenzo, ma se mi fermo, quanto ci metto a recuperare il terreno perso? Immaginiamo quindi che il vostro piano da 30 anni serva per arrivare alla pensione con 812.000 euro. Questa non è una cifra inventata, ma è la cifra esatta del PAC perfetto, ovvero quello in cui ho investito 500 euro al mese per 30 anni sull'MSA World, senza mai fermarsi un mese. Se vi siete invece fermati all'anno 5, arriverete al traguardo dei 30 anni con circa 620.000 euro, invece degli 812.000 euro. A quel punto quindi cosa succede? Che il piano è finito, sono passati i 30 anni e non state più versando nulla. Quindi l'unica cosa che si può fare per colmare quel divario tra gli 812.000 e 620.000 euro è la crescita del capitale già investito. La domanda quindi che ci poniamo è: assumendo una crescita media storica del mercato in linea con quella che ha fatto finora, quindi circa un 7% annuo, quanto tempo ci vuole a quei 620.000 euro per diventare 812.000 euro, lasciandoli semplicemente investiti senza quindi aggiungere altro capitale? La risposta è quasi 6 anni. 6 anni di ritardi per una pausa di 5 anni presa all'inizio del nostro percorso. Ovviamente ci tengo a fare questa precisazione, io ho ipotizzato un 7% annuo costante. In un mercato diverso, quei 6 anni potrebbero invece diventare 10 o 15 in base allo scenario di mercato che ci troviamo, se è più o meno favorevole. Ma il dato interessante secondo me è un altro. Infatti, se vi siete fermati all'anno 25, arriverete al traguardo dei 30 anni con circa 771.000 euro. Il divario in questo caso da colmare è quindi di 42.000 euro. In questo caso quindi il 7% annuo su un capitale di 771.000 euro genera quasi 54.000 euro in un solo anno. In altre parole, il vostro portafoglio produce da solo, in meno di 12 mesi, più soldi di quelli che vi mancano. Di conseguenza, il ritardo in questo caso è quindi di circa un anno. Stessa pausa, stesso importo non versato, ma un costo finale completamente diverso, solo perché cambia il momento in cui vi siete fermati. Com'è quindi possibile questa differenza così enorme? La risposta è la massa critica. Arrivati all'anno 25 siete infatti seduti su una palla di neve gigantesca e quella palla di neve avanza da sola. Non dobbiamo essere noi a spingerla, basta lasciarla rotolare. Quindi in conclusione, bisogna farsi prendere dal panico se si deve fermare il PAC per qualche anno? No, assolutamente no. Però forse dobbiamo correggere il modo in cui pensiamo al rischio. Spesso infatti siamo ossessionati dall'idea di investire nel momento sbagliato, ma quello che invece risulta è che non è tanto grave fermarsi durante una crisi o durante un bull market, il vero problema è fermarsi all'inizio. Ci sono quindi tre cose da tenere a mente. La prima è che se il vostro pack ha ad esempio un orizzonte di 30 anni, i primi 10 anni sono quelli sacri, sono quelli in cui quindi costruite il motore. Proteggeteli a tutti i costi e se potete evitate interruzioni in questa fase. Il secondo punto riguarda invece gli ultimi 10 anni, che sono quelli, come abbiamo visto, più flessibili. Se infatti avete costruito una base solida, il portafoglio lavora per voi. Una pausa, in altre parole, a 55 anni pesa infinitivamente meno di una pausa fatta a 30 anni. Terzo e ultimo punto, se siete costretti a fermarvi, il capitale già investito deve restare nel mercato. Smettere quindi di versare è completamente diverso da disinvestire e questa distinzione nei momenti difficili vale decine di migliaia di euro. Tornando al mio amico che doveva comprare casa, lui aveva iniziato il PAC da soli 3 anni. Quindi diciamo il danno potenziale a lungo termine è importante. In questo caso secondo me vale quindi la pena ragionare se ci sono alternative, ad esempio un mutuo più alto o un anticipo più piccolo. Ma ovviamente poi ogni situazione va vista singolarmente. Bene, ora voglio girare la domanda a voi. Vi è mai capitato di interrompere un PAC o avete magari paura che possa succedere? E se siete nel primo caso, come avete gestito la cosa? Scrivetemelo pure nei commenti, sono davvero curioso di sapere la vostra situazione e soprattutto come avete reagito. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, lasciate ovviamente un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast o ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!